Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, 48 squadre, 104 partite, al via oggi mondiale di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controverse politiche di Trump. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo, Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. Il Papa inaugura la torre più alta della Sagrada Famiglia e a Barcellona si temono ancora più turisti attratti dal capolavoro di Gaudì. La grande tesi è dunque finita oggi con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. A Città del Messico scatta la Coppa del Mondo di Calcio con incontri in 16 città dei 3 paesi ospitanti, Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, ancora poche ore e si comincia. Come si sta vivendo negli Stati Uniti il conto alla rovescia in vista di questo mondiale?
Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di Latinos, proprio quei Latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
Ecco Andrea, ne accennavi proprio ora, è impossibile non parlare anche del legame tra sport e politica, in parte per lo stretto rapporto tra Donald Trump e il grande capo della FIFA Infantino, un po' perché questi mondiali sono condizionati dalle politiche della Casa Bianca.
Sì, proprio così, anche se i mondiali di calcio portano sempre con sé degli inevitabili sconfinamenti nella politica. Basti pensare agli ultimi mondiali in Qatar e alla questione dei diritti umani negati. Questa volta tenere banco è la stretta di Donald Trump in materia di immigrazione. 4 paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, Costa d'Avorio, Haiti, Iran e Senegal, sono infatti colpiti dal travel ban, dal divieto d'ingresso. C'è stato il caso dell'arbitro somalo Rabat Artan, respinto e rispedito indietro al suo arrivo a Miami l'altro ieri. Ci sono poi i timori degli ispanici che lavorano per questi mondiali, visto che Trump ha più volte minacciato di mandare gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati, nelle città che ospitano la Coppa del Mondo. Insomma, il boss della FIFA Gianni Infantino, finito nella bufera lo scorso autunno per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire Donald Trump, ripete sempre che il calcio unisce il mondo, che è uno strumento di unità, passione e speranza. Beh, è una retorica che si scontra con le molte controverse realtà di questi mondiali nordamericani. L'auspicio è che perlomeno la politica e le polemiche se ne restino al di fuori degli stadi.
E noi staremo a vedere, grazie Andrea Vosti. Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, con le parti che continuano a rimpallarsi le responsabilità dell'aggravarsi della crisi, accusandosi a vicenda di aver compromesso i tentativi di mediazione. Gli Stati Uniti hanno colpito molteplici obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponova in diretta.
Sì, è uno scenario molto simile a quello visto ieri. L'Iran ha risposto ai raid americani che hanno colpito nella notte la costa meridionale del paese, attaccando basi militari statunitensi nella regione del Golfo Persico. Oltre a Kuwait e Bahrain sono stati colpiti anche centri di comando statunitensi in Giordania. L'Iran ha inoltre affermato di aver colpito 2 petroliere in transito nello stretto di Hormuz, sostenendo che il passaggio sia stato chiuso. Una versione smentita dal comando centrale del delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, il CENTCOM, secondo cui le navi continuano a transitare regolarmente attraverso lo stretto. La risposta iraniana è arrivata poche ore dopo la dichiarazione del presidente Donald Trump, che aveva promesso di colpire duramente l'Iran, accusandola di ritardare i negoziati per mettere fine alla guerra. Di fronte a quelle che sono state definite pressioni e minacce statunitensi, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran continuerà a resistere. Dal canto loro, gli Stati Uniti definiscono le operazioni condotte contro sistemi di sorveglianza militari, reti di comunicazione e postazioni di difesa aerea iraniane come attacchi di autodifesa. Secondo alcune immagini satellitari diffuse nelle ultime ore, tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe stata anche un'infrastruttura per la fornitura di acqua potabile lungo la costa iraniana, un elemento che potrebbe alimentare ulteriori tensioni sul piano internazionale.
Camilla Camponovo con gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge. Ci dice di più Marcello Ghiraccio.
A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del Centro ha però puntualizzato.
Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
Comuni e cantoni possono introdurre salari minimi, questo quanto confermato ieri da una sentenza del Tribunale federale, una chiarezza giuridica che però non spegne l'acceso conflitto politico in corso a livello federale. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
La sentenza del Tribunale federale restituisce la competenza ai territori in materia di salari minimi e sancisce che cantoni e comuni hanno il diritto di introdurli come misure sociali contro la povertà. Un principio importante, secondo l'Unione Sindacale Svizzera, che la celebra come una vittoria, perché è destinata anche a pesare sul dibattito del 19 giugno, quando il Consiglio nazionale potrebbe dare l'ok finale alla mozione Etlin, che stabilisce il primato dei salari minimi dei contratti collettivi nazionali rispetto a quelli cantonali. La sentenza mette pressione sul Parlamento, sottolinea il segretario centrale dell'USS David Galluser. I cantoni hanno il diritto di introdurre salari minimi senza ledere la libertà economica nel federalismo e ora la questione non riguarda più solo alcuni cantoni romandi, ma anche due grandi città della Svizzera tedesca. Questo aumenta la pressione. Tuttavia il Tribunale federale si era già espresso in questo senso nel 2020 per il caso di Neuchâtel, ma ciò non ha impedito al Parlamento di portare avanti la mozione Etlin. I giudici stabiliscono un principio, ma spetta al Parlamento fare le leggi, l'argomento di fondo. Perché dunque dovrebbe cambiare ora? Ci aspettiamo che il Parlamento torni sulla sua decisione e respinga la mozione, ribadisce Galluser. Se così non fosse, significherebbe scavalcare decisioni popolari e svuotare i salari minimi cantonali e a quel punto lanceremo il referendum per ribadire che chi lavora deve poter vivere del proprio salario. Ma al di là dei desiderata dell'Unione Sindacale Svizzera, il conflitto istituzionale sui salari minimi sembra restare aperto, con la giustizia che va in una direzione, il Parlamento dall'altra. E a mettere forse la parola finale potrebbe essere la volontà popolare.
Nel Mendrisiotto è iniziata la conta dei danni dopo la violenta grandinata di martedì sera, toccata duramente anche l'agricoltura, e per il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, dalle prime stime si ipotizza un danno tra il 50 e il 100% a seconda della zona. Romina Lara ha chiesto invece al capo sezione Daniele Fumagalli, il capo sezione del cantone, la capo sezione della sezione cantonale dell'agricoltura, cosa si sta facendo per aiutare chi è stato colpito.
È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
Il settore di sicuro soffrirà, è quello che ha constatato anche lei.
Sì, ci sono state delle zone, dei punti, delle fasce colpiti in maniera grave, con della perdita di fogliame e di frutto di seria entità. Si consiglia adesso di evitare interventi drastici di potatura, aspettare la ripresa vegetativa, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Quindi non pioverà, sarà secco, senza vento, di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario. Sarà fondamentale un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni e tenera e quindi appetibile per la temuta popiglia japonica, e se del caso di intervenire tempestivamente con le misure di lotta.
Queste dunque sono un po' le raccomandazioni che avete dato. In prospettiva, guardando più avanti, ci sono delle misure o degli aiuti attivabili in questi casi?
Ci sono le misure ordinarie previste dalla legislazione sull'agricoltura e sulla viticoltura. Abbiamo, con un'ottica più a medio-lungo termine, i contributi per le migliorie strutturali, ma la sezione dell'agricoltura può concedere anche degli aiuti per la conduzione aziendale. Si tratta di prestiti senza interessi, quindi a tasso zero, che permettono di far fronte a difficoltà finanziarie momentanee che non sono imputabili al gestore dell'azienda, come per esempio in questo caso potrebbe essere una mancanza di liquidità dovuta alla perdita del raccolto.
Quindi lei si aspetta che arriveranno delle richieste?
È possibile, noi siamo pronti a fare il possibile per fornire il nostro sostegno.
A Ginevra ora manca poco all'inizio del G7 di Evian, nella vicina Francia, che avrà luogo tra il 15 e il 17 giugno. Soprattutto mancano solo 3 giorni alla grande manifestazione prevista domenica a Ginevra dalla coalizione anti G7. Ieri il Consiglio di Stato ha comunicato che è stata trovata un'intesa tra i manifestanti, con i manifestanti, sul percorso e sulle modalità del corteo. Ma a Ronghidotti il clima sembra tutt'altro che disteso.
Sì, sappiamo che questo compromesso arriva grazie in realtà a molti passi indietro fatti dalla coalizione No G7, che la settimana scorsa in conferenza stampa ha espresso tutto il male che pensava della proposta del Consiglio di Stato e ha denunciato il clima di paura a tinte fasciste alimentato da media e politici. Quindi le basi del compromesso sono tutt'altro che solide.
Ecco, cosa dobbiamo aspettarci quindi nei prossimi giorni?
Dobbiamo immaginarci una Ginevra paralizzata durante tutta la durata del G7, con forti disagi per la popolazione. Uno spiegamento di forze dell'ordine pronte ad intervenire, persone che invece vorranno far sentire il loro scontento, o ancora abitanti e commercianti che temono disordini. In molti hanno già messo delle protezioni attorno ai loro edifici o alle loro attività. Che i timori siano reali o dettati dalla paranoia non lo sappiamo. Intanto però, per quanto riguarda la manifestazione di domenica, il Consiglio di Stato ha confermato che saranno presenti degli osservatori, una trentina, del Centre pour l'Action Non Violente, e il loro compito sarà vegliare al rispetto dei diritti fondamentali di tutti i partecipanti. In seguito faranno rapporto su come si è comportata la polizia, su come si sono comportati i manifestanti, cosa ha funzionato e cosa no, in un'ottica di trasparenza sullo svolgimento della manifestazione.
E vedremo come si svolgerà, grazie a Ron Guidotti. In migliaia turisti e residenti hanno festeggiato l'arrivo ieri di Leone XIV alla Sagrada Famiglia nel secondo giorno a Barcellona del tour spagnolo del Pontefice. Una giornata che per la Catalogna ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Papa Leone. Spaventano però le conseguenze per il turismo, insomma, di questa ulteriore attrazione. Da Barcellona, Mario Magarò.
A 16 anni dall'ultima volta, un papa è tornato alla Sagrada Famiglia e l'occasione prescelta non è stata casuale, coincidendo infatti col centenario della morte di Antoni Gaudí, che ha visto definitivamente consacrata la sua opera principale con l'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte di Papa Leone XIV. Con un'altezza di 172 metri, la Torre del Gesù Cristo proietta la Sagrada Famiglia nell'Olimpo delle chiese più alte al mondo. Un record che travalica però l'aspetto solo religioso, convertendosi al tempo stesso in clamoroso volano per il turismo. Secondo le prime stime, infatti, è previsto che i visitatori della Sagrada Famiglia arrivino presto a toccare i 6 milioni di presenze annuali, numeri da capogiro che garantiranno non solo nuovi introiti, ma facendo anche aumentare i timori per l'aumento della pressione turistica sul tessuto sociale ed economico di Barcellona, come evidenziato da Oriol, studente di medicina ed indipendentista convinto, arrivato alla Sagrada Famiglia per protestare contro la spagnolizzazione dell'evento e le sue conseguenze.
Beh, volem fer constar.
Siamo qui per testimoniare che la Catalogna è un territorio catalano e che a Gaudí non avrebbe fatto piacere l'utilizzo dello spagnolo al posto del catalano nella cerimonia per l'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo, un evento che convertirà ulteriormente la Sagrada Famiglia in uno dei luoghi più visitati al mondo, con inevitabile impatto in termini di turistificazione che, come catalani, ci spaventa parecchio. Segnata dal fenomeno dell'overtourism, con un vertiginoso aumento dei prezzi delle case che ha spinto molti a trasferirsi in periferia, insieme alla chiusura di commerci storici, l'aumento del turismo fa paura, anche per chi, come il signor Rivas, vive a pochi metri dalla Sagrada Famiglia. L'economia catalana ne trarrà beneficio, ma la qualità della vita peggiorerà per chi vive qui vicino, non solo per l'aumento generale dei costi, ma anche per il caos che ne deriverà. Nel frattempo, la Torre del Gesù Cristo fa già parte dello skyline di Barcellona, in un ideale sguardo al futuro, ancorato però al passato e alla grandezza di Antoni Gaudí.
E con questo è tutto per quanto mi riguarda, vi lascio allo sport, a più tardi.